Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS con Carlo Reglia. Adesso presentiamo il nostro prossimo ospite. Era da parecchio tempo che non lo sentivamo, il nostro esperto di tecnologia Davide Gaido. Buongiorno Davide.
Buongiorno a tutti. Allora, ciao, finalmente ci ritroviamo dopo tanto tempo.
Ci ritroviamo dalla quarantena, però è come averti qua con i nostri potenti mezzi della tecnologia. Allora, senti Davide, abbiamo tanti argomenti da parlare. Noi volevamo iniziare proprio con questa Covid Safe, la app che era stata presentata con tanta fanfara dal governo dicendo sarà una delle armi essenziali per combattere il coronavirus. Martellante campagna pubblicitaria per convincere gli australiani a scaricarla, poi improvvisamente scompare, non se ne parla più, non si sa che cosa faccia, insomma che cosa è successo? Da arma indispensabile a flop, raccontaci.
Ma non è che sia stato un flop, cioè gli utenti l'hanno scaricato, ad oggi hanno circa 6.2 milioni di utenti, che non sono proprio pochi. Il vero dramma è stato che in Victoria non ha trovato nessun caso. Cioè nessun caso che non fosse stato identificato in altre maniere non è riuscito a trovarlo. Cioè il famoso contact tracing che stanno facendo adesso, tutti i casi in cui non sono riusciti a trovare un contact tracing, nemmeno l'app l'ha trovato. Quindi diciamo che non sta funzionando come dovrebbe. E quindi ci stanno un po' glissando sopra questa cosa, perché sì, era stata fatta una gran fanfara. Scaricatelo tutti, mi raccomando, e poi è un po' finito nel nulla.
Si è un po' sgonfiata. Tra l'altro mi sembra che comunque siano state create delle versioni ancora più sicure, cioè il problema non è tanto nella sicurezza dei dati personali, è che proprio non c'era ciccia.
No, non c'era ciccia, ma c'è anche un problema di fondo, che il governo australiano ha deciso di fare la loro implementazione, quindi noi abbiamo un'implementazione di questo protocollo che semplicemente quello che fa è ogni volta che tu passi un altro telefonino con l'app, la connessione Bluetooth fa, diciamo, saluta l'altro telefonino e rivela che sei passato a fianco, e in base alla forza del segnale anche alla distanza. Quindi sulla carta questa cosa ha un senso. Il fatto è che il governo australiano, invece di seguire protocolli esistenti, ha fatto il suo proprio protocollo che, a quello che sembra, su Apple, su iOS non funziona. Perché iOS è tra i due, cioè Apple, diciamo, ecco, chiamiamola così, Apple, tra Apple e Android, Apple è il più sicuro dal punto di vista di privacy e blocca in automatico le connessioni Bluetooth quando il telefonino è spento, non spento, insomma, quando è in lock. E quindi praticamente chiunque abbia un telefonino Apple, fondamentalmente l'app in realtà non funziona, perché non fa nessun tracing quando il telefono è in tasca, a meno che non lo si tenga sempre attivo. E si sta parlando di cambiare protocollo, perché praticamente sia Apple che Google hanno sviluppato una loro API. L'API praticamente è un set di comandi prefabbricati che permettono ai governi di fare il contact tracing nella maniera più ottimale e più sicura e più protetta dal punto di vista di privacy.
Possibile. Ma questo secondo te secondo te, dai dati che si hanno, insomma, non ci sono dati pubblici che ne verificano l'utilità in Australia, ma per quanto riguarda gli altri paesi nel mondo, perché tutti hanno più o meno tirato fuori la propria app di tracciamento dei contatti, è stato uno strabiliante successo all'estero, oppure anche all'estero è stato fatto passare un po' nel dimenticatoio?
Diciamo che è stato passato nel dimenticatoio anche all'estero. Praticamente, da quello che io so, i paesi che hanno avuto più successo sono Irlanda e Germania, che usano appunto le API di Google ed Apple. Però il problema è che non ci sono dati pubblici, nessuno stato sta pubblicando dati pubblici. E non parlo neanche di dire, cioè non parlo di dati pubblici nel senso questa persona era infetta e ha toccato quest'altra persona, parlo proprio di dati generali, cioè su 6 milioni di utenti che hanno scaricato abbiamo rilevato, non so, 50.000 contatti, di cui 3 erano tra persone infette, per esempio.
Quindi stiamo parlando del niente, sostanzialmente, sono tutte ipotesi.
Fondamentalmente stiamo parlando del niente, sì, stiamo facendo ipotesi. Germania e Irlanda dicono che hanno trovato dei casi, però comunque, anche se fosse così, è una percentuale talmente bassa che è praticamente è praticamente inutile, fondamentalmente.
Allora,
allo stato attuale,
messa nel dimenticatoio questa app, per cui non saprei neanche se suggerire o meno di scaricarla a questo punto, visto che comunque anche il governo ha fatto un po' retromarcia rispetto alle sue campagne pubblicitarie di qualche settimana fa. Passiamo al prossimo argomento, ovvero TikTok, che insomma noi è già difficile stare al passo coi tempi. Cioè, già con fatica abbiamo accettato il fatto che esista Instagram, e adesso i veri giovani stanno su TikTok, che è una cosa che per noi vecchi dentro desta indignazione o tempora mores, però è al centro di diverse polemiche, non soltanto di social media, ma polemiche geopolitiche.
Sì, scusami caro, ma prima volevo fare solo una piccola parentesi.
Aprila.
Sul Covid Safe, che su Facebook qualche mese fa girava un messaggio allarmistico dicendo: siamo stati obbligati dal governo a installare Covid Safe, e il motivo era perché appunto Apple e Google hanno lanciato un aggiornamento in cui si poteva fare l'opt-in per questa API di tracciamento direttamente sviluppata da loro, ma non c'era nessun obbligo, cioè finché l'app non viene installata non succede niente. Ci tenevo solo a precisarlo, perché ho visto tanti che diffondevano questa cosa. Non è così.
Precisazione, non è così, anzi, ben fatta, non c'è nessun obbligo.
Sì, non c'è nessun obbligo, e anche se vedete la voce nelle opzioni del telefonino di che parla di contact tracing, è comunque, a parte che è opt-in il setting, ma è anche opt-in il fatto che se non installate l'app nulla funziona. Ci tenevo a precisarlo, perché nessuno ci ha obbligato ancora a fare niente.
Chi è che diceva, personaggio della Rai, diceva per la precisione? Era uno di quelli che il calcio, adesso non mi viene in mente, adesso dovrò rintracciarlo senza app. Senti, TikTok, allora raccontaci a noi persone che non lo conosciamo.
Ma TikTok è una cosa che nemmeno io in realtà conosco, perché a parte che i social ne spunta fuori uno ogni... Pensa, io ero appena arrivato a Snapchat e adesso è uscito TikTok.
Ma che esperto di tecnologia dopo. Sei, vuol dire? TikTok è una roba ormai quasi vecchia.
No, io conosco... No, io in realtà ho scelto dal 2020 di non usare nessun social media di nessun tipo, salvo Messenger per ricevere i tuoi messaggi.
Un canale personalizzato.
Però sì... No, sono al corrente. In realtà TikTok è l'evoluzione di Musical.ly, che era un altro social che tra l'altro esiste ancora, che poi è stato comprato da TikTok, che fondamentalmente fa la stessa cosa. Cioè, l'idea di Musical.ly erano dei piccoli video, dei video corti in cui la gente ballava e cantava, fondamentalmente. TikTok ha preso questa idea ed è praticamente un Twitter del video, nel senso che mandi dei video, esclusivamente video, corti, con delle piccole vignette. È praticamente paperissima per il 2020, fondamentalmente.
Ecco, e quindi una cosa innocua, paperissima, i balletti eccetera eccetera, i problemi sulla privacy però, o i potenziali problemi o i problemi percepiti sulla privacy sono enormi. Raccontaci.
I problemi percepiti sulla privacy sono fondamentalmente derivati dal fatto che la app è di proprietà cinese, e quindi noi, siccome stiamo vivendo una specie di guerra fredda tecnologica 2.0, è diventata una cosa politica, per cui TikTok è di proprietà cinese, quindi inevitabilmente tutti i vostri dati vengono inviati al Partito Comunista, e quindi non usatela. La realtà è che, prima di tutto, nessuno sa esattamente cosa TikTok faccia. TikTok dice che non vende nessun dato, che non distribuisce nessun dato. I loro server tecnicamente sono a Singapore e in America. Poi quello che succede non lo sapremo mai assolutamente. Però la realtà è che è diventata il centro di parecchie critiche, poi soprattutto derivante dal fatto di tutta quella diatriba su Huawei e il potenziale di essere spiati dalla Cina.
Non c'è un po' di ipocrisia occidentale in tutto questo? Voglio dire, abbiamo ormai venduto la nostra anima a Facebook, e adesso però TikTok è un problema.
Sì, totalmente. Infatti è diventata una guerra tra la generazione Z, come si dice, e boomers e millennial, in cui fondamentalmente la generazione Z dice, tra l'altro giustamente, voi vendete l'anima a Facebook costantemente, senza rendervi conto che fa esattamente la stessa cosa. Cioè, c'è la retorica di dire sì, vabbè, ma Facebook almeno è una società americana. Sì, però fondamentalmente non cambia il fatto che forse sarebbe meglio magari addirittura non usare nessuna delle due, o comunque rendersi conto che tanto poi non cambia. E chissà poi, cioè, come tanto come noi non sappiamo cosa TikTok faccia, a chi venda i dati, nemmeno sappiamo cosa fa Facebook fondamentalmente. Quindi è diventata una strumentalizzazione che poi è diventata ancora più grande perché l'India ha bannato l'uso dell'app sul loro territorio.
Quindi il governo americano, non a caso, visto che comunque l'India, come l'Australia, è in situazione politica molto delicata con la Cina.
Esatto, esatto. L'America non ha ancora bandito l'app, però l'ha bandita per chi lavora insomma, militari e contractor militari. È venuto fuori una notizia, tra l'altro una mail interna di Amazon in cui Amazon aveva chiesto ai suoi dipendenti di non utilizzare TikTok. Poi Amazon ha ritrattato una cosa, tra l'altro particolarmente misteriosa questa, perché poi la realtà è, ne abbiamo parlato in una delle precedenti puntate, in realtà tutte le società americane hanno interessi in Cina. Quindi fondamentalmente dire che sì, TikTok è proprietà di una società cinese, ma la realtà è che si è comprovato già che molte società americane si siano piegate poi ai diritti e ai doveri del governo cinese, perché vogliono continuare a vendere
e a fare business,
a vendere il loro prodotto sul territorio. Quindi alla fine è diventata una cosa politica. È interessante vedere come oramai la guerra fredda si stia combattendo esclusivamente online attualmente. Anzi, speriamo che continui a essere solo online.
Ecco, ma con l'esercitazione nel mare cinese congiunte sembra che si stia arrivando anche a una piccola escalation. Noi siamo in collegamento in diretta dagli studi di Melbourne e da casa sua con Davide Gaido, che ci parla di tecnologia. Abbiamo parlato di Covid Safe App, abbiamo parlato di TikTok. Tra l'altro TikTok che è inviso all'establishment americano, soprattutto alla Casa Bianca, perché si sono arrogati il successo del fallimento di uno dei rally più controversi di Donald Trump, che l'aveva organizzato a Tesla. E sembrava che si sarebbero dovute radunare decine di migliaia di persone ed è stato un flop. Cos'è successo?
Niente, hanno fatto praticamente una gustosissima gag in cui vari utenti di TikTok si sono organizzati, hanno fatto diventare la cosa virale, si sono tutti iscritti al rally di Tulsa e poi nessuno si è presentato. Cioè fondamentalmente hanno comprato i biglietti che mi pare che fossero gratis, dovevi solamente registrare l'interesse, si sono registrati tutti quanti e poi nessuno si è presentato. È stata una cosa stupenda.
È una vera trollata in salsa internet. Davide, accennavi prima per quanto riguarda le problematiche con la Cina e i paesi occidentali, alla minaccia, tra virgolette, del 5G, cioè il nuovo sistema Wi-Fi. Ecco, parliamone per quanto riguarda l'Australia, il 5G che promette mari e monti, la nuova rivoluzione, eccetera, eccetera. A che punto siamo?
Ma siamo ancora indietro, sta venendo fuori. Ho visto ieri una mappa, stavo guardando una mappa di uno dei provider, il coverage è veramente piccolo, c'è qualcosina a Melbourne, qualcosina a Sydney, a est di Melbourne c'è un blocco in cui c'è un po' di 5G, ma vabbè, ma poi a poco verrà distribuito in tutta l'Australia. Si sta muovendo abbastanza lentamente, però arriverà. Poi vabbè, poi la promessa del 5G è fondamentalmente sarà un po' più veloce del 4G, non è che sia ogni volta poi parlando di una rivoluzione, perché fondamentalmente la macchina deve vendere i nuovi telefonini, deve vendere il nuovo internet, ma poi 5G è più veloce del 4G. Non ci stanno dando.
È più lento del 6G.
Sconvolgente. E sarà più lento del 6G, che sarà più lento del 7G addirittura. Sì.
Ecco.
Fino a che arriveremo al 10G, che ci prometterà delle velocità ancora più veloci.
Però anche in questo caso è terreno di scontro tra governo e Cina. Come?
E sempre per il solito discorso di Huawei, che è stato bandito in UK e adesso è stato bandito anche in Australia, che è poi quello che fa di solito l'Inghilterra, noi seguiamo a ruota. Quella volontà di non utilizzare Huawei la capisco anche, perché erano venuti fuori negli ultimi anni delle cose un po' inquietanti, per esempio che in alcune macchine server erano stati nascosti dei chip di spionaggio. Insomma, c'è sicuramente dello spionaggio, che sia governativo o spionaggio industriale, questo non lo sappiamo, però sappiamo che è successo che hardware prodotto in Cina contenesse chip segreti che inviavano dati a casa, diciamo. Quindi da questo punto di vista io capisco il motivo di non utilizzare Huawei o compagnie cinesi, però anche questo poi è diventato assolutamente una cosa politicizzata, come praticamente tutto quello che succede nel 2020 è politicizzato o polarizzato, e quindi è diventato un ulteriore problema politico tra Cina e alcuni stati occidentali, che poi hanno portato probabilmente anche a quell'attacco hacking che aveva annunciato Scott Morrison in una press release
il mese scorso,
giugno, mi pare,
esatto.
Il mese scorso, sì, e che probabilmente è tutta un'escalation di tutto quello che sta succedendo, cioè quello che sta succedendo tra Cina e Australia non è solamente non usare Huawei per il 5G, ma è tutto il dibattito su Hong Kong, è anche il fatto che stiamo impedendo l'accesso agli studenti cinesi dalle nostre università, insomma tutta una serie di questioni che hanno alzato la tensione.
Comunque se Pechino piange, Washington non ride, o meglio più che Washington la Silicon Valley, visto che Google ha un po' di problemucci con l'Australia, la ACCC, l'Australian Competition Consumer Commission, ha fatto causa a Google. Perché e come andrà a finire?
Ha fatto causa a Google perché sta cercando di provare che Google abbia utilizzato dati personali dei propri utenti fuori dai prodotti Google per fondamentalmente, come diciamo sempre, mostrare pubblicità personalizzata. Quindi praticamente il concetto è, ma questa è una cosa che si sa già, che fanno tutti, che fa anche Facebook, tu utilizzi un prodotto Google, vieni tracciato non solo nei prodotti Google ma anche quando navighi fuori da un prodotto Google, e la ACCC sta facendo causa a Google dicendo che è una cosa che non andava fatta, tra l'altro abbastanza ovvio, e lo fanno tutti.
È una guerra di Davide contro Golia, riuscirà a ottenere dei risultati?
Sì, riuscirà a ottenere risultati perché la ACCC ha già ottenuto dei risultati. Uno dei più eclatanti era Steam, che è una piattaforma di vendita di videogiochi, che era riuscita per anni ad evadere non solo le tasse, ma anche la legge australiana sui diritti del consumatore, in cui praticamente sosteneva: noi non vendiamo ufficialmente in Australia, vendiamo in dollari americani in Australia, ma in realtà noi non siamo ufficialmente in Australia, al che la ACCC ha detto: non è vero, voi vendete qua, dovete adeguarvi alla nostra legge. Quindi in realtà questa cosa funziona e sicuramente otterranno dei risultati da Google. La realtà è che questa guerra, e sono sicuro che ci sarà anche una componente etica, ma la realtà è che gli stati stanno iniziando a fare guerra a questi conglomerati tecnologici, perché fondamentalmente quello che stanno facendo è evadere le tasse. Cioè la macchina di Silicon Valley è costituita per avere incorporazioni in altri stati, presenze in Australia ma non presenze in Australia. Alla fine il risultato è che tasse che andrebbero pagate anche qua non vengono pagate anche qua.
Insomma,
poi alla fine è la guerra vera.
Cercare la traccia dei soldi è sempre il segreto. Allora Davide, noi ti ringraziamo, ringraziamo anche le tue tortore che si sentono in sottofondo nella...
Ah, veramente?
Non so cos'è, probabilmente uno zoo.
Sì, sono tortore. Ecco. No, è pieno, io guardo fuori dalla finestra e vedo un conglomerato di tortore che ti stanno
probabilmente spiando. No, si sentono, però
ma pensa che bello,
ci ha dato un po' di gioia. Davide Gaido, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi, ciao a tutti, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.